vogliamo iniziare quest'anno affrontando il tema della Chiesa. Abbiamo pensato di dare seguito a quei pensieri che Bill ci aveva lasciato prima di partire per Milano, erano proprio sull'unità della Chiesa, su quanto è importante il corpo di Cristo, quanto è importante che noi siamo legati insieme al Signore. Così abbiamo pensato di iniziare questo anno, questo mese in particolare, ricordando alcuni concetti basilari della Chiesa. Perciò stamattina parleremo di alcuni argomenti che riguardano la Chiesa e potremo farci delle domande, anche molto importanti, no? Che cos'è la Chiesa? Chi è che guida la Chiesa? Come la guida? E quali caratteristiche sono richieste per essere ammessi a far parte della Chiesa? Quali sono i principi fondanti della Chiesa? Qual è il suo scopo? Potremmo continuare? Tante domande, tutte molto interessanti. Però stamattina vorrei porci una domanda da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Perché noi siamo qui oggi? Perché tu sei qui? Tenete a mente questa domanda mentre andremo avanti. Una prospettiva un po' diversa che ci introduce in un argomento importante, la Chiesa. La lettera agli Efesini, ovviamente, quando parliamo della Chiesa, la lettera principale, è quella che parla più di tutte le altre epistole, della dottrina della Chiesa e di come funziona il corpo, cioè i credenti che stanno al suo interno. La cosa bella di questa lettera è la ricchezza che mostra. Quando ci accingiamo a leggerla, notiamo e vediamo quanta ricchezza esuberante esce ed è a disposizione di tutti i credenti. L'Apostolo Paolo vi afferma che i credenti hanno a disposizione in Cristo una ricchezza inestimabile, illimitata, talmente grande che la nostra mente così razionale, limitata, non riesce a comprenderla per quello che realmente è, per quello che realmente vale. E che cosa fa? Si oppone con un certo scetticismo, dettato dai limiti umani ovviamente. Siamo circondati, e non vi devo convincervi per questo, da problemi continui, da sofferenza, e questo in qualche modo ci impedisce di applicare questa ricchezza, di farla proprio nostra. Ci rimane difficile, dice, ma sembra tanto distante da noi, sì, siamo ricchi, abbiamo tutto in Cristo, però poi mi guardo intorno e ho bisogno di tante altre cose, non riesco ad appropriarmi di questa ricchezza. Però la realtà spirituale, che abbiamo queste ricchezze in Cristo, rimane ugualmente. Il non riuscire a comprenderla significa avere a disposizione tanta ricchezza e non usarla. Per darvi un'immagine, è come se avessimo un conto in banca miliardario e vivessimo da barboni. Quasi tutti possediamo un conto in banca, anche un bancomat più o meno. E siamo continuamente lì a vedere se abbiamo superato i limiti di spesa. Quanto posso spendere oggi? Quanto mi è rimasto sul conto? Riuscirò ad arrivare a fine mese? Siamo un po' limitando il nostro conto, la nostra possibilità di spendere. Invece i credenti hanno una carta di credito, ce l'avete? Non lo sapevate? Una carta di credito spirituale capace di pagare tutti i peccati passati, tutti quelli presenti che devono affrontare i problemi di oggi e tutti quelli futuri. Una carta di credito senza limiti di spesa. E la cosa straordinaria è che il conto in banca, il conto nel cielo, non diminuisce. Man mano che spendiamo, il conto rimane sempre lì, integro. Possiamo spendere quanto ci pare, possiamo spendere a volontà, però non lo facciamo. Perché non ne approfittiamo? Perché la nostra quotidianità lascia fuori della nostra vita tutto quello che arricchirebbe la nostra anima e cambierebbe veramente la nostra vita? Perché queste realtà spirituali restano lontano da noi? Certo, voi direte, ma la vita reale è pesante, ci toglie tempo, ci toglie energie. Però resta il fatto che abbiamo a disposizione queste ricchezze, ce lo dice la parola di Dio, che potrebbero cambiare la nostra vita e non le stiamo sfruttando. forse non gli stiamo dando il giusto valore, forse li riteniamo inapplicabili alla nostra vita. Sta di fatto che spesso rimangono distanti e non hanno alcuna efficacia nella nostra vita. È molto significativo quando Paolo qui in Efesini al capitolo 3, al versetto 18, fa questa preghiera per i credenti di Efeso e vale anche per noi stamattina. Dice così, Efesini 3, 18, che siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Sta pregando questo perché capisce che non è facile appropriarsi di questo, ma questo è il segreto. Lui sta pregando il Padre che i credenti possano comprenderlo, perché è importante capirlo, è importante appropriarci di queste ricchezze. Perciò noi abbiamo bisogno stamattina di rivalutare quel piano benevolo di Dio che Lui ha stabilito per noi, per la Chiesa, per il suo corpo. E così rimaniamo in questa lettera. Al capitolo 2, non lo potremo affrontare tutto, ma ci soffermeremo in particolare dal versetto 19 al versetto 22. È tutto un capitolo che parla dell'unità della Chiesa, di come Dio opera nella Chiesa e del risultato. E noi andiamo a vedere proprio la parte finale di questo capitolo, un po' il riassunto, un breve riassunto del piano di Dio per la Chiesa. Efesini 2, dal versetto 19. Così dunque non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo al Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Vediamo qui che la Chiesa è descritta da quattro realtà che contraddistinguono la Chiesa da qualsiasi altra organizzazione terrena. E la prima realtà è proprio nel versetto 19, dice: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi. La Chiesa è un regno spirituale. Questa è la prima realtà che Paolo ci mette davanti. La Chiesa è un regno spirituale. Ai tempi di Paolo il concetto di cittadinanza riportava alla mente la cittadinanza romana, a quel tempo era la cosa più ambita. Lo status di cittadino romano offriva ai cittadini dell'impero tutti i diritti e i privilegi dello Stato, era una cosa importante. Non tutti i popoli annessi all'impero avevano questo riconoscimento, ma solo coloro che ci nascevano, solo quelli che appartenevano all'impero per nascita erano cittadini romani. Era molto ambita questa cittadinanza, qualcuno la comprava a prezzo. Oggi in Italia si parla molto di ius soli, cioè che in lingua latina significa proprio diritto del suolo, cioè è un'espressione giuridica per dire che in un certo stato, in una certa nazione, coloro che ci nascono prendono la cittadinanza, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Per fare l'esempio del nostro paese, chi nasce in Italia, secondo questa espressione giuridica, ha il diritto di diventare cittadino italiano a tutti gli effetti. Era qualcosa di importante all'epoca essere cittadini dello Stato, dell'impero. Così l'Apostolo prende questa realtà e la porta nel regno spirituale. Dice: quanto a noi, quando scrive ai Filippesi anche, dice: la nostra cittadinanza è nei cieli. Voi siete concittadini dei santi, siete cittadini del cielo. Voi siete nati in questo stato, perché siete nati di nuovo in Cristo Gesù. Tutti i cittadini di questo regno sono nati di nuovo, senza distinzioni. Tutti hanno gli stessi diritti. La Chiesa è un regno spirituale in cui tutti i suoi componenti sono nati in Cristo Gesù. Perché Dio da sempre ha inteso riunire tutti gli individui in un unico popolo, Questo è sempre stato il suo progetto, indipendentemente dalla loro razza e dalla loro formazione. Questo ha un grande effetto, comporta una grande trasformazione nella storia dell'umanità. Cosa significa? L'umanità, ricordate, a causa del peccato è in una condizione di separazione totale da Dio. E solo per mezzo di Cristo e del suo sacrificio, ora questa società può sperimentare un cambiamento totale, radicale, ed entra a far parte di una nuova società, non più quella vecchia, una nuova, stabilita da Dio. Questa nuova società è la società di Dio, è il regno di Dio, in cui tutte le cose sono cambiate. In questo regno non ci sono più barriere, ogni cosa viene abolita, non ci sono più muri, non ci sono più caste, non ci sono più razze, non ci sono più gruppi. Le divisioni e le barriere non sono un problema dei nostri giorni, dei nostri tempi, ci sono sempre state. Pensate che ai tempi del Nuovo Testamento i greci disprezzavano tutti quelli che non appartenevano alle loro città e li chiamavano barbari. E gli ebrei lo stesso, tutti quelli che non appartenevano al popolo di Israele per nascita, come li chiamavano? Gentili. Ma non vi fate ingannare dal termine gentili, carini. No, gentile era proprio un termine dispregiativo, erano dei nemici. Ora, per mezzo del sangue di Cristo, sia gli ebrei sia i gentili potevano avvicinarsi a Dio come mai era successo nel passato. C'era sempre stato tra loro rivalità, separazione, addirittura a Gerusalemme, tra il Tempio e il cortile dei Gentili c'era un muro di pietra e c'era un'iscrizione in latino e in greco, c'era scritto così: nessuno di un'altra nazione, quella di Israele, entri al di là del muro e del recinto del Tempio, perché chiunque vi sia trovato può solo biasimare se stesso se ciò conduce alla sua morte. C'era un muro invalicabile tra i due popoli e per mezzo di Cristo questo è stato abolito definitivamente. Cristo ha portato la pace fra i due popoli perché ha tolto via la causa della divisione. E la causa era la legge. La legge non rappresentava più il modo di avvicinarsi a Dio, quella era la prerogativa di Israele. Solo Israele aveva i patti, le promesse, la legge e poteva avvicinarsi a Dio, gli altri popoli no. Ora questa legge era stata sostituita dalla grazia di Cristo, una nuova opera, proprio una nuova creazione, la stessa per tutti, non c'è più un popolo e un altro, ma è lo stesso popolo per tutti quanti, una nuova opera creativa di Dio, una nuova umanità, una nuova entità, come la vogliamo chiamare, un solo popolo, un solo regno, tutti uniti in un unico organismo vivente in cui i suoi componenti, così diversi tra di loro, si appartengono reciprocamente. L'uno appartiene all'altro, senza distinzione. Magnifico. Questa è la società di Dio, questo è il regno di Dio. Entrambi i popoli diventavano una nuova creazione in Cristo, qualcosa di nuovo, fino a questo momento non c'era mai stato, è qualcosa di nuovo, di più grande, non esisteva prima, tanto che Paolo quando scrive ai Corinzi, in 2 Corinzi 5:17 dice queste parole: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, e quando dice nuova creatura sta parlando a questa nuova creazione, dal nulla. Egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E in Galati riporta lo stesso concetto dicendo: quello che importa è l'essere una nuova creatura, una nuova creazione. Questo è il proposito di Dio. Dio vuole riconciliare in Lui tutte le persone mediante la croce di Cristo. Questo è lo scopo eterno di Dio. In Colossesi 1:19 Paolo ce lo scrive in modo molto chiaro. Dice: poiché al Padre piacque di fare abitare in Lui, in Cristo, tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Cristo ha fatto la pace tra Dio e gli uomini, tra te e Dio c'è pace perché Cristo lo ha fatto. Per mezzo del sacrificio di Cristo sulla croce, quelli che erano estranei, che siano stati lontani o siano stati vicini, sono diventati cittadini del regno. Il versetto 19 ci porta anche a un'altra realtà, afferma una seconda realtà. La Chiesa è anche una famiglia spirituale, dice membri della famiglia di Dio. Quindi non solo cittadini del regno, ma anche della famiglia. Non solo siamo stati riavvicinati a Dio, ma siamo trattati anche come figli. L'autore dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 2, versetto 11, dice: sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Proveniamo tutti da Dio e Cristo non si vergogna di dirci fratelli. E se lo fa Cristo, tanto più dovremmo farlo noi. In Galati 3:26 Paolo dice: perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Non ha fatto alcuna distinzione. Primo Giovanni 3:1 dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre? Dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo, figli di Dio, fratelli di Cristo. Davanti a Dio siamo tutti fratelli, tutti uguali. Il concetto di famiglia restringe il pensiero del regno di Dio ad un rapporto di intimità con il Padre e con i fratelli. Si parla di un'accoglienza reciproca, perché la famiglia di Dio è un'entità controllata dallo Spirito di Dio, che funziona secondo la sua guida, non secondo i nostri desideri, quelli della carne. I credenti hanno assunto una nuova identità, grazie a Dio, che si fonda su ciò che Cristo ha fatto per dare loro la vita, per dare loro le benedizioni eterne. Le cose di prima, dice Paolo, sono passate. Così dal versetto 11 al versetto 18, quelli prima del passo che abbiamo letto, Paolo sottolinea il grande cambiamento avvenuto nella vita dei credenti. Dice: ricordatevi che eravate stranieri, eravate senza Cristo, eravate senza cittadinanza, eravate senza patti, non avete nessuna relazione con Dio, quindi eravate senza speranza. Vivevate senza Dio nel mondo perché non potevate conoscerlo. Andavate a tastoni cercando qualche divinità. Ma ora, dice Paolo, siete stati riconciliati con Dio per mezzo di Cristo. Tutti, sia coloro che erano vicini, e stava pensando ai giudei, sia voi, gentili, che eravate lontani, avete ora accesso allo stesso Padre in un unico corpo, in un medesimo spirito. L'essere in Cristo ci ha riavvicinato, prima di tutto a Dio e poi tra di noi. E questo ha portato un cambiamento di relazione, proprio tra le persone. Le persone, questo è il problema. L'Apostolo Paolo era consapevole che la carnalità delle persone sarebbe stato il più grande ostacolo nello sviluppo della Chiesa. Nella Chiesa di Efeso c'erano purtroppo già allora delle divisioni. Quella principale era tra i giudei e i gentili. Erano tutte e due credenti, però la loro formazione era giudea, era gentile. Per i giudei era inconcepibile che un giudeo fosse salvato senza sottoporsi alla legge. Non è possibile. Allo stesso tempo, lo stesso giudeo che si era convertito non riusciva a rompere, a tralasciare dietro tutte le sue leggi cerimoniali. L'aveva fatto per una vita. E sia i gentili sia i giudei inciampavano nella stessa cosa, nelle proprie tradizioni, nelle proprie abitudini, generavano continuamente conflitti l'uno con l'altro. E non era il solo conflitto, non era il solo problema. Questo c'erano gli schiavi e i liberi che si erano convertiti e avevano a che fare con i padroni credenti e non sapevano come relazionarsi con loro, creavano problemi. Poi le donne, la maggior parte delle donne erano trattate male, in condizioni di inferiorità. Insomma, era una bella famiglia con tanti grattacapi, con tante divisioni al proprio interno per la carnalità della gente che vi entrava. E l'animosità di questi nuovi convertiti, le loro differenze, minacciava che cosa? Di dividere la Chiesa, di fare gruppi nella Chiesa, di fare antagonismi nella Chiesa, di mettere gelosie nella Chiesa. Anche se non si scindeva visivamente, però all'interno della Chiesa si formavano queste cose, questi malumori. L'Apostolo Paolo più volte è intervenuto per affrontare questi problemi e per calmarli. In più lettere troviamo questo, ma l'esempio più evidente lo troviamo nella lettera ai Corinzi. Primo Corinzi 3:1 dice, da questa ammonizione: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto farlo come a carnali, come a bambini in Cristo. E versetto successivo, al 3, dice, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, e questa è l'espressione della carnalità dell'uomo, non siete forse carnali? E non vi comportate secondo la natura umana? Sono domande retoriche, sì, lo state facendo, vi state comportando umanamente, non secondo lo Spirito di Dio, ma secondo i vostri desideri carnali. La famiglia di Dio, invece, è un luogo dove Cristo è il capo. Cristo è il capo. E dove ogni credente che ne fa parte si sviluppa e cresce verso Lui, verso colui che è il capo. Ogni credente che nasce di nuovo è come un neonato, abbiamo detto diverse volte, quindi è completo, è funzionante in se stesso, non gli manca niente a un neonato. Ma come ogni neonato deve crescere e deve maturare, quindi ha bisogno di nutrirsi, quindi ha bisogno di stabilire delle relazioni, relazioni di stima, di affetto, di cura all'interno della famiglia, altrimenti non cresce bene, rimane un neonato e sarebbe una stortura naturale. Se viene a mancare nella Chiesa la relazione principale, quella vitale, cioè quella con il Signore, nulla potrà cambiare, sia nella nostra vita individuale che in quella degli altri, perché la famiglia di Dio per vivere ha bisogno della pienezza dello Spirito di Dio. Non possiamo pensare di non essere ripieni, ma solo no, io mi accontento, basta metà. No, il Signore vuole che noi tutti siamo ripieni di Spirito di Dio, Spirito Santo. Ogni cosa nella Chiesa deve tendere a Gesù. Senza di Lui non abbiamo nulla da offrire gli uni agli altri. Non pensiamo di poter fare qualcosa a null'altro di buono se Cristo è escluso. Se non siamo ripieni del Suo Spirito e non lo adoriamo come dice Lui, in verità, tutte le relazioni tra di noi non porteranno alcun frutto. Possiamo fare un club, possiamo fare un'associazione, non una Chiesa. Lo scopo della Chiesa è far sì che i credenti si aiutino l'uno l'altro a vivere Cristo, a conoscerlo, a servirlo. Come si serve Cristo? Ce l'ha insegnato Lui, servendoci gli uni gli altri con amore. Da stranieri siamo diventati cittadini del Regno, da estranei siamo diventati membri della famiglia di Dio. Questo ci porta a una terza realtà. Da idolatri che eravamo, a tempio di Dio, perché la Chiesa è anche una casa spirituale, non è solo un regno spirituale, è una famiglia spirituale, ma anche una casa spirituale. Versetto 20 e 21 ce lo ricorda, dice, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Qual è la ragione principale per descrivere la Chiesa come un edificio? È che questo fabbricato si va innalzando per essere un tempio santo al Signore. Questo è il motivo. La particolarità di questo edificio è nelle sue fondamenta. Qui dice che fu gettato il fondamento dagli apostoli e dai profeti del Nuovo Testamento, ma non è che furono le loro persone ad essere il fondamento, ma era la base del loro insegnamento, cioè Gesù Cristo. E come l'Apostolo Paolo ha anche scritto, dice, io come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, Gesù Cristo. Primo Corinzi 3:10. Gesù Cristo è la pietra angolare dell'edificio, cioè quella pietra scartata dagli uomini che in realtà è diventata il fondamento, la cosa principale. Il fondamento della Chiesa, del popolo di Dio, come segno di amore, come segno di riconciliazione per l'umanità. Questa era una cosa che Dio aveva già previsto anni e anni prima. In Isaia 28:16 c'era questa profezia da parte del profeta. Perciò così parla il Signore Dio: ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Non avrà fretta di fuggire era una frase che voleva dire non essere svergognato, non essere deluso. Chi mette fiducia su questa pietra non sarà mai deluso, mai. Negli edifici antichi, nei templi antichi, la pietra angolare era la componente strutturale più importante perché reggeva il peso di tutto l'edificio. Tutti i pesi scaricavano su questa pietra. Ed era la pietra angolare, ciò significa che teneva insieme i due muri d'angolo, i due popoli, i giudei, i gentili, stavano sulla stessa pietra, uniti dall'opera di Cristo. E tutto era, dice qui, ben collegato insieme. Come faceva a essere ben collegato insieme? Perché prendevano le pietre, le tagliavano, le accostavano l'una all'altra, finché non si accostavano bene le tagliavano, continuavano con lo scalpellino, finché tutte andavano una accanto all'altra per bene, ognuno nel suo posto. Ogni parte veniva tagliata in modo adatto. E queste pietre non sono come quelle di un edificio normale, che una volta messe stanno lì e lì rimangono. Hanno una particolarità, hanno una caratteristica intrinseca, sono viventi, continuano ad avere una parte attiva in questo edificio. E l'apostolo Pietro questa volta ci ricorda questa funzione particolare che Paolo qui ha tralasciato. Primo Pietro 2:4 dice: accostandovi a lui, pietra vivente rifiutata dagli uomini, vedete, riprende la profezia di Isaia, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Tutti i credenti trovano il proprio posto e la propria funzione in questo edificio, e lo trovano in relazione a Cristo, non a quanto sono bravi. Ogni pietra si adatta a Lui, a Cristo, e trova il suo vero posto e la sua autorità solo in relazione a Lui, non al fatto che tu sei un architetto, che tu sei un ingegnere, che tu sei un operatore ecologico. No, lo trovi in relazione a Cristo. Non importa la tua provenienza, non importa la tua formazione, la tua cultura, ma ognuno ha il suo posto unico e importante perché Dio stesso te l'ha dato. La Chiesa è un po' simile a un cantiere sempre aperto, non chiude mai. I lavori continuano, fervono nel potenziamento e nell'ampliamento, per diventare cosa? Un tempio santo al Signore. E Cristo continuerà a edificare la sua Chiesa finché ci saranno nuovi credenti da aggiungere, finché Lui tornerà. La Chiesa è un regno spirituale, è una famiglia spirituale, è una casa spirituale. E arriviamo così a una terza realtà di questa Chiesa, di questo organismo vivente. Questa realtà descrive la Chiesa come la dimora terrena di Dio. E la realtà è questa, che la Chiesa è una testimonianza spirituale. Versetto 22 dice: in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio, che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. La Chiesa è la dimora di Dio, cioè che cos'è una dimora? È una residenza permanente, sta sempre lì. La dimora di Dio, a differenza dei piccoli templi di allora, che conservavano degli idoli, è un vasto corpo spirituale, non sappiamo quanto è grande perché comprende tutti i credenti, composto da persone salvate dalla grazia di Dio per fede in Cristo Gesù, in cui risiede lo Spirito di Dio. Questo tempio è la Chiesa di Cristo. Nell'Antico Testamento, ricordate, il santuario, cioè il tabernacolo, era il punto di incontro tra Dio e il popolo, tra Dio e gli uomini. Era il luogo dove la gloria di Dio scendeva e c'era la sua presenza, la sua presenza. Quando Cristo venne, rese obsoleto quel tabernacolo. Lui stesso, Cristo, era la dimora di Dio tra gli uomini. Questo è un grande cambiamento. Dio non è più in un alcun tempio fatto da mani d'uomini, nessun tempio fatto di mattoni, ma è negli uomini per mezzo dello Spirito di Dio. Non vorrei fare confusione, rimane ferma la verità che Dio risiede stabilmente in ogni singolo credente per mezzo dello Spirito di Dio. Però l'Apostolo Paolo qui allarga il concetto e lo porta anche nei confronti dell'intera comunità dei credenti. Quindi non solo ogni credente individuale ha lo Spirito di Dio, ma quando siamo riuniti qui insieme, come corpo di Dio, noi siamo la dimora di Dio sulla terra. Non le mura, noi. La Chiesa nel suo insieme, come organismo unico, intesa come il corpo spirituale di tutti i credenti, è abitata dal Cristo vivente. È abitata dal Cristo vivente. In questo senso la Chiesa è il tempio terreno di Dio. Perciò Gesù è il centro e l'obiettivo della Chiesa, non siamo noi. La Chiesa esiste per Gesù, affinché ogni credente possa conoscerlo, possa adorarlo, affinché possa crescere, possa maturare e somigliare sempre di più a chi? A Lui, in tutto e per tutto, e portargli la gloria che Lui merita, che Gli è dovuta. Perché la gloria di Dio è il fine ultimo di ogni cosa. Cristo deve essere la priorità per tutti noi, personalmente e insieme, come Chiesa. Deve essere la nostra ragione di vita. Perché il risultato della salvezza, infatti, si manifesta come? In una nuova vita che santifica Cristo giorno per giorno. Allora cosa succederà? Che il mondo conoscerà attraverso la Chiesa la sua dimora terrena, Dio, attraverso la Chiesa, questa Chiesa che cresce, che matura, che si relaziona all'immagine di Cristo. Questa è la Chiesa che testimonia. Infatti alla Chiesa è affidato il ministero della riconciliazione, che non è solo la divulgazione del Vangelo a parole, ma con la stessa vita dei credenti, con la vita della comunità. La testimonianza della Chiesa assume significato, sapete quando? Quando è sostenuta da un corpo maturo di credenti locali. La nostra Chiesa è una Chiesa locale e la maturità di tutti i suoi membri porta testimonianza. Quando i membri di una Chiesa hanno impatto nella società, grazie a cosa? All'integrità, all'altruismo, al loro comportamento, un comportamento che Gesù chiede di essere umile e amorevole, ma che non viene da uno sforzo nostro, ma che viene da una intima comunione con Cristo. Non è uno sforzo che ci porta a essere migliori, ma è la nostra relazione con Lui. La testimonianza di una Chiesa riflette la testimonianza dei singoli membri. Tutti possiamo condividere ciò che Cristo ha fatto nelle nostre vite, indipendentemente da quanta teologia conosciamo. Possiamo dare la nostra testimonianza. Se non lo facciamo a parole, lo faremo con i fatti, con la nostra vita. Tutti possiamo dare credibilità alla Chiesa con il nostro contributo. Ma anche no, dicono i giovani oggi, ma anche no. Perché le azioni di un individuo possono condizionare in maniera negativa la testimonianza di tutta la comunità. Ci avete pensato? Perché se il tuo comportamento, se il mio comportamento non sostiene ciò che diciamo, la nostra testimonianza non sarà credibile e danneggerà anche quella della Chiesa. Ah, ma chi quello? Chi è? E frequenta quella Chiesa lì? Figurati. Noi siamo interconnessi, collegati l'uno con l'altro nello stesso edificio. Il bene di uno sarà il bene dell'altro. Il male di uno sarà il male dell'altro, ma il più danneggiato e sarà il Signore. È una grande responsabilità. Gli altri, i non credenti, quelli di fuori, i nostri amici, i nostri parenti, dovrebbero vederci come un gruppo di persone che si incontrano ogni volta che possono e si relazionano sulla base delle sacre scritture al fine di far risplendere Cristo. Molto semplice, molto semplice. Questo è quello che noi dobbiamo fare come Chiesa, far risplendere Cristo, farlo ogni volta che ci incontriamo, farlo quando non ci incontriamo, continuare a far risplendere Cristo sul posto di lavoro, alla scuola, di fuori, nelle nostre relazioni con gli altri. Arriviamo verso la conclusione. È una considerazione ho fatto che lo stile di vita moderno spinge generalmente gli individui a diventare pigri, individualisti, materialisti, concentrati su se stessi, isolati dagli altri. E questo processo, e questo è il problema, entra anche nella Chiesa. E Gesù ci ha avvertito che sarebbero arrivati tempi in cui la fede si sarebbe raffreddata, i tempi sarebbero diventati sempre più difficili. È vero, lo stiamo vedendo. Ora, mentre la nostra posizione spirituale in Cristo è stabile perché dipende dalle promesse di Dio e non da noi, noi però abbiamo bisogno di vivere Cristo in ogni momento. Abbiamo bisogno di vivere Cristo nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, nel modo in cui noi ci relazioniamo con gli altri. Un po' per ironia, proprio la Chiesa di Efeso, da cui stiamo leggendo queste belle cose, troviamo un rimprovero nel libro dell'Apocalisse, in Apocalisse 2:2. Il Signore dice questo alla Chiesa di Efeso. Immaginateli tutti riuniti qui, come stamattina, dice: io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. Già stiamo 20 centimetri più in alto della sedia. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Bei complimenti. Poi però arriva al versetto 4 e dice questo, li sgonfia immediatamente, dice: ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto e ravvediti e compi le opere di prima. I credenti di Efeso, come anche i giudei, si erano dedicati con tanto zelo alle loro opere, e avevano trascurato il motivo per cui le stavano facendo. La presenza e la conoscenza di Dio erano passate in secondo ordine. Mentre erano intenti a compiere un gran numero di attività cristiane, avevano perso il Signore. Concentrati sul loro lavoro per il Signore, avevano perso proprio Lui. Proprio il Signore non c'era. Cari, noi possiamo impegnarci in molti servizi, spenderci in tante attività spirituali, sto parlando di servizi e attività spirituali, ma se trascuriamo Cristo in quello che facciamo, stiamo mancando l'obiettivo. Se sono le attività quelle che ci riempiono, che ci danno soddisfazione, se sono le attività il nostro obiettivo, abbiamo sbagliato, perché Cristo è lo scopo della Chiesa, Cristo è lo scopo delle nostre riunioni, Cristo è lo scopo di tutte le attività che facciamo. Conoscerlo, somigliare a Lui, questo è il nostro obiettivo, in tutte le nostre relazioni, in tutte le cose. Tutte le relazioni e le attività nella Chiesa dovrebbero spingerci l'un l'altro ad adorare Gesù sempre di più, sempre meglio, perché tanto non lo impareremo mai perfettamente, avremo sempre bisogno di imparare qualcosa di più. La presenza di Dio è necessaria, è indispensabile. Stare alla presenza di Dio è il culmine dell'esperienza umana. Ricordate gli incontri che gli uomini di Dio hanno avuto con Dio, quando si sono incontrati faccia a faccia, quella era l'apice dell'esperienza umana con Dio. E questo rimane, la presenza di Dio. Questo è sempre stato il desiderio di tanti uomini nella Bibbia, i salmisti. Per farvi degli esempi, il Salmo 42:1 dice il salmista: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia è assetata del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza tua? Il suo desiderio era stare davanti a Dio e contemplarlo, davanti, presenza sua. Salmo 122:1, Davide dice: io mi sono rallegrato quando mi hanno detto: andiamo alla casa del Signore. E qual è la casa del Signore? Lo stiamo leggendo adesso. Qual è il Tempio di Dio? È questo, quando noi siamo riuniti qui. siamo in presenza di Dio. Tutte le nostre benedizioni spirituali ci vengono da Cristo. Se non restiamo vicino a Lui, se non dedichiamo tempo per restare con Lui, la nostra stessa vita, la vita della Chiesa si impoverisce. Gesù e solo Gesù è la ragione principale di tutte le riunioni, le nostre e quella di tutti i credenti del mondo. Perciò ripeto la domanda con cui ho iniziato: perché sei venuto oggi qui? Cosa ti ha spinto a venire qui? Stamattina il Signore è qui nel suo Tempio, come ogni volta che ci riuniamo, e vuole essere adorato. Vuole essere adorato nel modo in cui vieni, vuole essere adorato nei pensieri che ti accompagnano, vuole essere adorato nel modo in cui canti, nel modo in cui preghi, ascolti, partecipi, nel modo in cui ti relazioni con gli altri. Forse potrei dire: ah, caspita, non ci avevo pensato, me lo potevi dire prima. La prossima volta che ci riuniamo, pensaci. Hai un appuntamento con Dio, con Cristo. Pensaci il giorno prima. E quando stai per arrivare, pensa: vado a stare in presenza di Cristo e voglio dargli il meglio, voglio farlo risplendere, voglio cantare ogni parola sapendo quello che sto cantando, voglio pregare poche parole ma con il cuore, voglio ascoltare e mettere in pratica, voglio far risplendere Cristo nella mia vita. Se tu fai parte di questo cantiere, hai un ruolo unico, hai un ruolo importante perché te l'ha dato Dio, e può essere però valorizzato solo in funzione di Cristo, solo in funzione di Cristo. E ricordati che Cristo sulla croce ha pagato per tutti i tuoi peccati, ha tolto l'inimicizia che c'era tra te e Dio e ti ha riconciliato con Lui. La croce ti ha fatto entrare nel regno di Dio come cittadino con tutti i suoi diritti. La croce ti ha adottato nella famiglia di Dio e ti ha dato un Padre Celeste migliore in assoluto di qualsiasi altro padre terreno, e ti ha dato dei fratelli da amare. E la croce ti ha dato una casa in cui crescere e maturare verso la statura perfetta di Cristo. Cristo è morto su quella croce, ma poi è anche risuscitato e siede alla destra del Padre e ha posto la sua dimora in noi per mezzo dello Spirito Santo, affinché potessimo far risplendere la sua gloria nel mondo. E a queste benedizioni possiamo solo rispondere con tanta umiltà, con gioia, gratitudine, quella gratitudine che viene da un cuore rinnovato dalla sua grazia, pronto a vivere Cristo in ubbidienza e fedeltà. Perciò preghiamo che in questo anno insieme, tutti insieme, come corpo, possiamo far risplendere Cristo più degli anni passati, in ogni riunione, nella nostra vita, nelle nostre relazioni, crescendo nella conoscenza e nella maturità verso colui che è tutto in tutti.